Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Oggi è la domenica delle tentazioni di Gesù nel deserto, con le quali iniziamo il nostro cammino dietro al Signore Gesù verso la Pasqua. Gesù ci dimostrò e ci mostrò con la sua vita il cammino per diventare figli di Dio. Invochiamo all'inizio di questa Eucaristia il suo stesso Spirito, che possiamo anche noi, non solo durante questo periodo della Quaresima, ma in tutta la nostra vita, camminare e diventare e crescere nella figliolanza, diventare anche noi veramente figli di Dio nel nostro comportamento, nella nostra vita. Per questo invochiamo con la misericordia di Dio il perdono di tutte le nostre colpe.
Dal libro della Genesi al capitolo secondo, dal versetto settimo al nono e al capitolo terzo, i primi sette versetti. Il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto e disse alla donna: «È vero che Dio ha detto: non dovete mangiare di alcun albero del giardino?» Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete». Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto. Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male». Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito che era con lei e anch'egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, al capitolo 5, i versetti dal 12 al 19. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e con il peccato la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo, e anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. E nel caso del dono non è come nel caso di quel solo che ha peccato. Il giudizio, infatti, viene da uno solo ed è per la condanna. Il dono di grazia, invece, da molte cadute ed è per la giustificazione. Infatti, se per la caduta di uno solo la morte ha regnato a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. Come dunque per la caduta di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l'opera giusta di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita. Infatti, come per la disobbedienza di un solo uomo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo, capitolo 4, versetti 1-11. Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei il figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto, infatti, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria. E gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se gettandoti ai miei piedi mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana, sta scritto infatti: il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Parola del Signore. Che il Signore mi dia il modo giusto per dire quanto è importante per la nostra fede, per il nostro cammino di fede, questa domenica e questo nostro cammino verso la Pasqua. La domenica, come diciamo, delle tentazioni di Gesù o delle prove di Gesù. Questo Vangelo che abbiamo ascoltato non è un bel raccontino, anzi è un raccontino bellissimo, a dir la verità. Cioè, Gesù è nel deserto, ha fame, poi il diavolo, che lo sta mettendo alla prova, lo porta a Gerusalemme, nel Tempio, quindi al centro di Gerusalemme, e Gerusalemme, ricordiamoci, è al centro del mondo, nel punto centrale, e il diavolo gli cita un bellissimo testo, un salmo della protezione di Dio, e poi l'ultima tentazione lo porta su un monte altissimo dal quale si può vedere tutto il mondo. Secondo voi esiste questo Monte Altissimo da cui si può vedere tutto il mondo? Questo modo di spiegare è tipico della Santa Scrittura. Non dobbiamo fermarci all'immagine, al racconto. Il racconto qui serve per illustrare il contenuto profondo dell'animo di Gesù. E difatti noi vediamo che questo racconto è centrato attorno alla Bibbia, attorno a delle frasi, a dei versetti della Sacra Scrittura. E in modo speciale tutto quello che Gesù dice, le sue risposte, sono prese dal libro del Deuteronomio e da una sezione di questo libro che va dal capitolo 6 fino al capitolo 8. In questo libro, Deuteronomio, Mosè fa un lungo discorso, o più discorsi, a Israele alla fine dei 40 anni nel deserto e insegna, ricava cioè da tutta l'esperienza che Dio ha fatto fare al suo popolo, da tutte le prove, da tutte le lotte fra Dio e il suo popolo, anche le punizioni, da tutta la provvidenza di Dio. Ricordiamo che al centro di questo cammino c'è l'incontro con Dio al Sinai, in cui Israele è diventato veramente il popolo di Dio. Mosè, alla fine della sua vita, proprio nell'ultimo giorno della sua vita, così dice il libro del Deuteronomio, ha fatto il suo testamento e ha ricavato il significato di tutto questo. Leggiamone qualche parola del discorso di Mosè, che Gesù riprende per rispondere al demonio. Leggo qualche versetto dal capitolo 8. Dice così, è Mosè che parla: ricordati, dice a Israele, come se fosse un uomo solo, ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto per umiliarti e metterti alla prova. Ecco perché lo fa camminare nel deserto. Per sapere quello che avevi nel cuore, per far venire fuori quello che c'è nel cuore. Se tu cioè avresti osservato o no i suoi comandamenti, perché questo è il patto fra Dio e il suo popolo, e questa è la condizione della collaborazione fra Dio e il suo popolo. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame e poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca di Dio, dalla sua parola. Allora, io penso che noi possiamo rileggere questo Vangelo che ci insegna, con l'esempio di Gesù, come si può diventare figli di Dio. Cosa significa diventare figli di Dio? Israele fu dichiarato da Dio: tu sei mio figlio. Ma per diventare figlio Dio lo fece camminare nel deserto. E il deserto non fu soltanto quei 40 anni, tutto, sempre siamo nel deserto per diventare figli. Così Gesù, all'inizio del suo ministero, fu dichiarato da Dio figlio, figlio in un modo specialissimo, nel battesimo: tu sei mio figlio. notiamo che anche le prove qui sono basate proprio su questo. In bocca al diavolo ci sono queste parole: se tu sei figlio di Dio, se tu sei figlio di Dio, allora ecco la prova. Di fronte alla fame, cioè di fronte a tutte le difficoltà e alla debolezza, che sembra contraddire tutte le promesse di Dio nella nostra vita, di che queste pietre diventino pane. Comanda a Dio. Oppure come faceva Israele nel deserto. Israele mormorava contro Dio, così si dice. E anche noi mormoriamo continuamente. È il mormorio della nostra mancanza di fede. E ci lamentiamo. E non siamo diversi. Siamo diversi. Israele ci rappresenta perfettamente. E questa è la risposta di Gesù. Non di solo pane vivrà l'uomo. Gesù ha mostrato di essere veramente figlio. E non soltanto in quel momento, ma tutta la sua vita ha confermato, non ha brontolato, non si è lamentato, non ha preteso il miracolo. Non ha preteso da Dio il miracolo, che venisse incontro alla sua necessità, alla sua debolezza. Si è fidato, anzi, ha camminato nella figliolanza di Dio, quando ha creduto veramente allora a quel punto che l'uomo non vive soltanto di pane, ma vive della parola di Dio. In sé ha una vita che può essere nutrita solo dalla parola di Dio. E poi le altre tentazioni sono nello stesso senso. La seconda tentazione, la seconda prova, è molto importante, riguardava Israele, riguarda noi, riguardò Gesù in tutta la sua vita. Noi vediamo che nel racconto molto bello delle tentazioni il diavolo cita la scrittura. È molto importante questo. Cita un salmo nel quale si rassicura e si dice, Dio parla nel salmo, non preoccuparti. Ecco, anche se dovessi cadere, non cadrai, perché io manderò i miei angeli a sostenerti. Nel pericolo, non avere paura, perché io ti proteggerò. Quante volte dice così il Signore nella Scrittura? E il demonio dice, fai una prova, vediamo se è vero questo, perché è scritto così. Abbiamo la risposta di Gesù. Gesù dice, è scritta anche un'altra cosa. Non metterai alla prova il Signore tuo Dio. Non dobbiamo pensare che questa seconda prova sia diversa, sia scollegata con la prima. Questa seconda prova illumina il nostro rapporto con Dio e con la sua parola. Se la parola di Dio deve diventare il nostro cibo, dovrebbe diventarlo sempre di più, dobbiamo leggere la parola di Dio tutti i giorni. Questa seconda prova ci dice qual è il nostro rapporto con la parola di Dio e quindi con Dio. Deve essere un rapporto di fede. Per diventare figli bisogna imparare a vivere una vita di fede. E noi siamo ai primi passi forse. Non sappiamo ancora bene, pensiamo di essere forse avanti, invece forse abbiamo appena cominciato o siamo agli inizi proprio. Imparare a vivere una vita di fede, non mettere alla prova il Signore, non pretendere segni dal Signore, non pretendere delle prove nella nostra vita da noi controllabili, verificabili, che il Signore ha ragione, che le sue promesse sono vere. quanto lo pretendiamo noi e quanto questa mancanza di fede è dentro di noi. Basta che ci pensiamo. È importante che noi non ci pensiamo come già arrivati. No, noi siamo forse ai primi passi. E poi c'è la terza tentazione, la terza prova che Gesù affrontò e che affrontò, ripeto, tutta la sua vita. Ed è la promessa di Dio centrale, e dobbiamo cogliere questo, quello che dice il diavolo è ciò che dice Dio al suo figlio, al Messia. Le promesse di Dio per il Messia, per il figlio di Dio, e ci riguardano, sono: ti darò in possesso tutte le nazioni del mondo. Sono il regno di Dio. Regnerà sulla casa di Giacobbe e su tutto il mondo. Il regno di Dio. Questa è la promessa che Dio fa al Messia. Quindi non sono le parole, le dice il diavolo, sbagliate. È Dio stesso che promette al Messia questo e anche a noi. Perché anche noi regneremo. Queste sono le parole della Scrittura. Perché regneremo con Cristo? Perché possederemo insieme con Lui ciò che veramente fa regnare una vita immortale. Il dominio vero è avere una vita immortale. Per questo Dio regna, Dio è re. Per questo Dio ha promesso al Messia: regnerai. Per questo lo promette a noi. Dov'è il problema qui? È la via. È la via. Quello che è qui la prova è di cambiare strada. La via per diventare re è quella del servo sofferente, che Gesù ha già confermato, che Dio gli ha già detto, Gesù l'ha già scelta. Da sempre, e poi soprattutto nel battesimo, e la grande scelta di Gesù si manifesta, secondo il racconto dei Vangeli, nel battesimo. Quando Gesù si umiliò, prendendo su di sé, come il servo, i peccati del mondo. E noi lo ricordiamo tutte le volte che diciamo la messa. Ecco l'agnello di Dio che ha preso sopra di sé il peccato del mondo. Questa è la via. Il servo ubbidiente, sofferente, umile, è la via per il regno. Questa è la grande prova che deve essere scelta, e questo è anche per noi: accettare, imparare a vivere una vita, diventare figli. Finisco qui perché sono troppo lungo. Diventare figli significa imparare a vivere una vita di fede, e imparare a vivere una vita di fede significa ogni giorno accettare con pace, addirittura ringraziando Dio, tutte le croci che ci manda, tutte le fatiche, le croci che ci manda nella nostra vita. Quello che ha scelto Gesù. Perché? Perché non sono il segno negativo della, diciamo, come se Dio ci punisse. Non sono la punizione di Dio, sono la via, per noi certo faticosa, sono la via per regnare, per arrivare al regno, la via per condividere la sorte di Gesù, la via per collaborare con Gesù. Pensiamo, e questo, tutto questo ogni volta che noi celebriamo l'Eucaristia, lo riconfermiamo nella nostra vita.